Rieccoci anche oggi, un cordiale saluto ad Antonio Bolzani, è il primo luglio e per quanto riguarda le leggi qualcosa cambia in Svizzera, lo abbiamo appena sentito nel notiziario, violenza educativa, tra virgolette educativa, vietata in Svizzera, la nuova legge in vigore appunto da oggi arriva dopo un lungo confronto politico e i richiami degli organismi internazionali. Se ne parla oramai da diversi anni, oggi ci soffermiamo subito in apertura su questo tema. C'è chi l'ha già chiamata la norma antisculacciata, ma in verità il suo significato è molto più esteso e riguarda l'educazione dei bambini nel suo insieme. Così scrive il collega Roberto Porta. Il prossimo 1° luglio questa nuova norma entrerà in vigore e quindi da oggi si tratta dell'articolo 302 del Codice Civile Svizzero, rivisto e riformulato. Articolo 302 del Codice Civile Svizzero, che al capoverso 1... ed è questa una delle novità, si legge che i genitori devono educare i propri figli senza ricorrere alla violenza, segnatamente senza punizioni corporali né altri trattamenti degradanti. Allora, mi sembra abbastanza ovvio e mi sembra, direi, giusta questa norma, anche se c'è chi ritiene che vi sia un'ingerenza dello Stato, dell'ente pubblico in quello che è un ambito familiare, l'ambito dell'educazione ai propri figli. Fra poco ne parleremo con un'esperta, un ospite che volentieri appunto ci spiegherà il significato di questa norma. Poi nel corso della mattinata noi andremo avanti fino alle 12, altri temi caldi come ad esempio i fiumi e i laghi, i corsi d'acqua che sono sempre più caldi, più torridi, i pesci sono in pericolo già insomma a giugno, vedremo come stanno i pesci con le temperature dei corsi d'acqua che aumentano e poi anche il rapporto sulla viabilità che è uscito ieri, la rete stradale e autostradale nazionale è sempre più congestionata. Allora, cosa fare? Perché? Quali sono i motivi? Quali sono le ragioni? Certo lo sappiamo, comunque i motivi sono noti o abbastanza noti, però è vero che le strade nazionali sono la spina dorsale della mobilità elvetica, non solo collegano il territorio capillarmente permettendo gli spostamenti di persone e di merci fra le varie regioni, ma sgravano anche i centri abitati e gli agglomerati dal peso del traffico. Sebbene per estensione costituiscano appena il 3% dell'intero sistema viario del paese, nel 2025, pensate un po', e questo appunto è motivo di approfondimento, nel 2025 hanno assorbito quasi il 45% del chilometraggio complessivo, pari a 30 miliardi di veicoli chilometro. Con 68.040 ore di coda, il sovraccarico è cresciuto notevolmente rispetto all'anno precedente. Questo dimostra che, nonostante degli interventi specifici per migliorare la viabilità, la rete nazionale raggiunge sempre più frequentemente i suoi limiti di capacità. E questo appunto è un argomento sul quale vogliamo ritornare e lo faremo alle 10.30. Prima però parleremo di questo nuovo articolo del Codice Civile sull'educazione non violenta. Ma prima ancora, per riordinare le idee e per prepararci a due argomenti di stretta attualità e che fanno discutere, che fanno dibattere, direi che possiamo, Igor Gianola, che è il nostro regista tecnico, assieme a Michela De Pederini, che è in regia telefonica, Igor, possiamo partire con un brano musicale. E mille voci, lo state seguendo, lo potete seguire sia sulla rete 1 sia sulla 2. Saremo insieme fino alle 12 con vari argomenti d'attualità e ovviamente con diverse voci. La prima voce di questa mattina è quella di Sara Ottili, che saluto. Buongiorno e benvenuta, signora.
Buongiorno
Ottili.
A tutti, grazie. Buongiorno.
Grazie. Lei è coordinatrice del forum Genitorialità. Ho detto nella mia introduzione alla trasmissione che da oggi entra in vigore il nuovo articolo del Codice Civile sull'educazione non violenta. Allora, è un importante articolo e soprattutto tocca le famiglie e tocca anche il nostro territorio, il territorio svizzero, ma tocca l'educazione che le famiglie danno ai loro figli.
Sì, esatto. Allora sì, sia i genitori, ma ricordiamo anche che molti di noi siamo anche dei cosiddetti caregiver, quindi sono gli adulti educanti comunque anche attorno a un bambino, una bambina, un ragazzo, una ragazza, ci sono i genitori, ma ci sono tanti altri adulti educanti, e quindi è un passaggio molto importante e mette al centro, come hai detto prima, un principio che riguarda tutti, che ogni bambino e ogni bambina ha diritto di crescere in un ambiente sicuro, rispettoso e libero dalla violenza fisica e psicologica.
Il rischio è quello che le famiglie si sentano colpevolizzate e che questa norma venga vissuta dai genitori come un giudizio o come un'ulteriore pressione o addirittura come un'invasione di campo da parte dello Stato. Ah, ma ci pensiamo noi all'educazione dei nostri figli, perché deve pensarci lo Stato e il codice civile con il suo nuovo articolo 302? Allora, come si può leggere questa norma e questo cambiamento in modo costruttivo?
Allora, noi pensiamo come forum che questa legge possa essere in realtà letta come una grande occasione. Non chiediamo, e nessuno chiede ai genitori di essere perfetti, ma di dire anche loro quando fanno fatica e di non restare da soli, no? E questo spesso capita, no? Sale un'emozione, la gestione magari diventa difficile, lo stress magari che un genitore si porta a casa dal lavoro. La cosa è: che cosa posso fare? Posso fare anche qualcosa di diverso ed esistono delle alternative. E quindi sicuramente uno dei punti su cui insistiamo è quello di poter chiedere aiuto prima che la situazione diventi ingestibile.
Quindi è un'occasione questo articolo, è un'opportunità per avere un altro sguardo sia sul ruolo educativo dei genitori sia soprattutto per quanto riguarda anche la vita molto pratica, molto concreta che si svolge nelle case di ognuno di noi.
Esatto, infatti prima si parlava appunto degli schiaffi eccetera, delle posizioni fisiche, ma passano anche tanto le parole, i toni, le minacce, i silenzi punitivi, e questo non fa stare bene nessuno, neanche il genitore e soprattutto neanche i bambini. E quindi noi pensiamo che è importante mettere dei limiti, i bambini hanno bisogno di adulti che sanno mettere dei limiti, che sanno essere chiari, capaci di dire di no, ma questo limite può essere fermo e non umiliante, e quindi è un po' la differenza tra l'essere autorevole però senza usare appunto l'autorità violenta, e questa è molto importante, questa distinzione.
Allora,
noi appunto, sì, dica pure.
Io andrei un po' sulle statistiche e lei mi confermerà se sono esatte o meno. Un bambino su 7 in Svizzera è vittima di violenza fisica, mentre 1 su 5 soffre di maltrattamenti psicologici. Diversi studi condotti in questo ambito hanno fatto emergere una realtà preoccupante e poco conosciuta, quindi è emersa questa realtà. Sulla base di queste ricerche, l'Associazione Protezione dell'Infanzia Svizzera sottolinea che nel nostro paese appunto un bambino su 7 è vittima di violenza fisica, mentre 1 su 5 soffre di maltrattamenti psicologici, e il 30% dei genitori ammette di alzare spesso la voce e addirittura di insultare i propri figli. Beh, insomma, mica tanto bene.
Sì, è per questo che appunto è importante che ci sia questa legge. Questa legge vuole proprio introdurre un affiancamento ai genitori, far sentire che non sono da soli, ma creare un pochettino un cambiamento culturale, no? E quindi assolutamente non vogliamo, la legge non vuole, e neanche tutte le iniziative sul territorio, che i genitori si sentano giudicati o abbandonati. Quindi non intenderemo dire ai genitori non si fa così, ma offrire delle alternative e appunto creare un'alleanza educativa, no? E quindi dare delle parole, dare degli strumenti, dare degli esempi e permettere ai genitori di avere dei luoghi dove possono confrontarsi. E a volte pensiamo che un genitore che chiede aiuto è un genitore debole, anch'io sono genitore, delle volte capita, no? Dire: oh, caspita, devo farcela da sola, devo fare tutto, no? Ma in realtà invece proprio assumendosi questa responsabilità è quella di cercare un modo migliore per stare in relazione col proprio figlio, che man mano cresce, man mano ci porta delle nuove sfide, e quindi essere una collettività che permette appunto questo.
Spieghiamo in concreto ai genitori cosa significa educazione non violenta, perché magari qualcuno può pensare, ma sì, uno schiaffetto, un buffetto serve per rimettere in ordine le cose e per far sì che poi mio figlio o mia figlia possano cambiare il loro comportamento.
Allora, è importante appunto che il genitore possa intanto accogliere anche la propria emotività e la propria fatica, e questo è già un primo passo. Non è semplice in questo mondo complesso dove siamo stimolati da tantissime richieste dalla società e dal mondo lavorativo, e quando arriviamo e il nostro figlio e la nostra figlia ci chiedono appunto ancora un'attenzione o c'è il capriccio, c'è un no, insomma, che non viene magari così accettato, ecco che ci si trova un pochettino in un turbine di emozioni. A volte abbiamo in mente magari degli schemi che sono stati usati con noi o comunque che sono stati magari legittimati. È importante, ecco, non pensare solo allo schiaffo, alla sberla educativa, non esiste una sberla educativa, questo vuole un po' rimarcare la legge, ma anche delle parole che possono comunque ferire e non essere così adeguate. E quindi già magari fermarsi, rendersene conto e prendersi un tempo proprio per crescere anche come genitori e quindi dotarsi di strumenti di accoglienza, di non giudizio, né verso il bambino né verso se stessi, quando magari la rabbia o come dicevamo prima, la fatica è molto elevata. Sicuramente quello di non restare da soli, di cercare comunque delle persone di riferimento, una comunità. Sicuramente se i figli sono scolarizzati c'è anche tutto il mondo scuola o anche degli asili nido, i vicini di casa magari fanno sport, quindi trovare proprio una rete, e questa è un po' la cosa vincente, che si dota di nuovi strumenti, è come un po' cambiare cultura.
Cambiare cultura rispetto al passato, beh, ci ricordiamo tutti, insomma, diversi genitori che davano sculacciate, davano sberle, anche nelle scuole, alcuni insegnanti, insomma, alzavano le mani, quindi era tutto sbagliato.
Eh sì, è un po' forse passare da una cultura del giudizio a una cultura del sostegno, quindi non magari dire al genitore o il genitore dirsi sto sbagliando, ma vedo che alternative ci sono, e quindi da una visione di educazione come controllo a una visione di educazione come relazione. Il buon trattamento, e questo è un po', no? Educare senza violenza significa adottare un buon trattamento, non è un buonismo, ma è una scelta educativa molto profonda, vuol dire riconoscere che anche i bambini hanno dei bisogni, che hanno bisogno di rispetto, hanno anche bisogno di limiti, e quindi degli adulti che sappiano accompagnare, riparare, chiedere scusa quando serve, ed è un cambiamento che riguarda tutti noi.
È un cambiamento culturale di mentalità ed è importante che ci sia con questo articolo. Concretamente, però, come si applica? Chi è vittima di sculacciate, di sberle, di insomma maltrattamenti, cosa può fare?
Allora, intanto c'è una pagina che è stata proprio aperta dal Cantone Ticino, dal Dipartimento Socialità e Sanità, con delle indicazioni che si chiama appunto Educazione Non Violenta, quindi c'è proprio TCH, Educazione Non Violenta, dove ci sono appunto un po' richiamato il principio, ma anche a chi ci si può rivolgere per una consulenza e un sostegno in caso di bisogno. Questo riguarda anche il genitore stesso, no? Che si accorge di avere un po' un'inondazione emotiva e di non magari riuscire a gestire la cosa. Ci sono diverse associazioni, prima avete citato anche la Proviventute, ho sentito nel radiogiornale, ma ci sono anche le famiglie monoparentali, associazioni Centro Studi Coppia e Famiglia, comunità familiare, consultori, e quindi le infermiere consulenti materno-pediatriche. Quindi ci sono già questi servizi di consulenza e di sostegno alle famiglie. In questo momento sono anche state potenziate queste attività, queste disponibilità anche per un genitore che magari senza essere arrivato alla violenza, magari però si pone una domanda, può volentieri confrontarsi e capire anche dove trovare delle risposte o delle alternative, ecco, come costruire questa nuova cultura e queste nuove abitudini con questi nuovi strumenti.
Però sono tutte consulenze riservate per i genitori, insomma, per coloro che hanno il compito educativo e tra l'altro le proponete queste consulenze anche voi di Forum Genitorialità, valorizzare le competenze. Però nel caso di chi è vittima di violenza genitoriale, di maltrattamenti da parte dei genitori, cosa può fare? Ad esempio, una persona che magari vede una mamma che tira una sberla, che dà una sberla in un parco pubblico, in un luogo pubblico ad un bambino, al proprio figlio, può denunciare la mamma?
Allora, questo non esattamente, non è nell'ottica di questo articolo appunto del codice civile. Forse faccio un passino indietro, parlavamo prima che anche comunque i bambini, i ragazzi, perché adesso diciamo bambini ma sono anche gli adolescenti, quindi tutta la popolazione dagli 0 ai 18 anni è coinvolta, ha comunque delle possibilità, spesso quando vengono fatte delle attività sia nella scuola o dalle associazioni o dalla cultura, di dire: pensa e trova un adulto di riferimento, no? Quindi non lasciare il bambino da solo, ma nella sua vita il bambino ha sì i genitori, ma dagli altri adulti educanti, e quindi trovare un confronto e poter parlare, già questo fatto di comunque poter sapere che questa cosa non è così giusta, ma non colpevolizzando, no? A volte noi diciamo: il genitore non riusciva a fare diverso. Io penso che nessun genitore volutamente agisce violenza sul proprio figlio o propria figlia, quindi in realtà è un po' scappata la mano, c'è un po' un momento di difficoltà, di solitudine, di tante cose, e quindi già che il bambino o il ragazzo sappiano di avere la possibilità di avere degli adulti di riferimento, ci sono anche delle linee come il famoso 147, il numero appunto dedicato proprio dagli 0 ai 18 anni, per comunque 24 ore su 24, 7 giorni su 7 avere un ascolto di una persona che è preparata per accogliere qualsiasi domanda. O così, e sapranno poi anche a indirizzare il ragazzo, la ragazza, il bambino e la bambina verso un aiuto anche nel loro mondo. Quello che diceva sul vicino, la persona che vede, ecco, penso che la prima cosa che dobbiamo fare è indossare proprio il non giudizio, e quindi vedere una cosa, sapere
il non giudizio, lei dice il non giudizio,
sì, esatto, il non giudizio, assolutamente. E di magari appunto far capire che c'è un ascolto e far capire che si vede questa fatica e non sei lì per puntare il dito, ma come dicevamo, non lasciare da sola una persona, un genitore, e quindi dire: ok, questa cosa non fa del bene al tuo bambino, lo sai anche tu, fatti aiutare, trova modo, prenditi un tempo. Quindi questo non è per
è un accompagnamento o, insomma, diciamo, questo denunciare. Articolo lo ricordo, l'articolo 302 del codice civile svizzero rivisto e riformulato, che è al capoverso 1 ed è entrato in vigore oggi, ed è questa una delle novità. Al capoverso 1 si può leggere che i genitori devono educare i propri figli senza ricorrere alla violenza, segnatamente senza punizioni corporali né altri trattamenti degradanti. Quindi stiamo parlando di codice civile svizzero, non di reati penali, non di codice penale. Va ricordato, Sara Häuptlin, che nel 1978 era stato vietato il diritto dei genitori di ricorrere a punizioni corporali, il cosiddetto diritto di correzione, quindi si torna indietro di diversi anni.
Esatto, assolutamente. Sì, era forse importante ricordarlo, non è un'intrusione per quanto riguarda appunto le famiglie, ma è proprio anche l'ONU comunque sancisce questo, nei diritti dei bambini c'è questo, no? Di poter crescere sereni, di poter crescere in un contesto non violento, e per questo era importante che anche la Svizzera si adeguasse a queste norme. Come forum invece appunto noi stiamo preparando delle iniziative per l'autunno, un percorso quindi che avrà come obiettivo proprio di portare questo tema vicino alle famiglie e agli adulti educanti, quindi non parlarne solo in modo teorico, ma dare delle occasioni di incontro, di sensibilizzazione, di confronto, per far sentire i genitori accompagnati e non giudicati, come dicevamo, dove trovare degli strumenti, degli spunti, delle nuove parole, no? Perché comunicazione ha a che fare anche con le parole che uso, quindi se quelle che uso sono violente, non vanno bene, quali altre parole posso usare, no? E questo appunto è un po' sostenere questa cultura che si costruisce insieme alle famiglie. E avremo poi una mostra urbana che nascerà proprio dal desiderio di portare nei luoghi della vita quotidiana degli spunti, quindi non una mostra chiusa in uno spazio culturale, ma un percorso visibile sul territorio. Lì la stiamo preparando con una cordata di 11 enti che fanno parte del nostro forum. Per portarle in piazza, in un comune, in un luogo pubblico, quindi attraverso proprio delle immagini, delle domande, invitare le persone a riflettere, a fermarsi, a cosa vuol dire mettere un limite senza ferire, a quale parole aiutano un bambino a crescere e come possiamo riparare dopo un conflitto, quindi aprire delle conversazioni, non dare delle lezioni. Questa penso che è un po' la chiave.
Sì, parlare, mettersi in dubbio, insomma, confrontarsi, perché voi scrivete anche che chiedere aiuto non significa fallire, significa voler costruire qualcosa di diverso. La nuova legge ci ricorda il diritto dei bambini a crescere senza violenza, ma ci ricorda anche che gli adulti hanno bisogno di essere sostenuti per poter educare con presenza, rispetto e consapevolezza i propri figli, insomma, i minorenni, i giovani che devono essere educati. Quindi questa norma antisculacciata, la possiamo chiamare così, si rivolge anche agli insegnanti, a coloro che hanno a che fare con dei giovani, a tutti i formatori, diciamo, insegnanti,
Sì, esatto, tutti i
docenti,
formatori, professionisti, anche
monitori,
formali e
allenatori.
informali, gli allenatori, adesso che abbiamo le colonie, quindi i monitori di colonia, i campi estivi, quindi tutte le persone, come dicevo prima, i caregiver o gli adulti educanti, che comunque entrando in contatto con dei bambini e dei ragazzi hanno e assumono un ruolo educante, quindi a fianco alla famiglia, a fianco alla società, ci sono appunto tante persone che sono attorno appunto a questi ragazzi.
Allora, lo 076 321 1113 arrivano diversi messaggi. Il tema comunque divide, fa discutere, fa riflettere, fa dibattere. Le leggo i messaggi. Ce n'è uno molto, molto forte che voglio sottoporglielo, voglio appunto leggerlo, perché trovo che sia abbastanza controcorrente. Allora, Anto scrive: io ho sempre preso botte violente da mio padre, ma poi lui si pentiva, io lo provocavo sempre, lo facevo uscire di senno, quindi ammette che lui provocava suo padre, però dice: sono ferite che ti porti per sempre dentro di te, le botte che appunto questo ascoltatore ha preso. Poi Spartaco, no, un altro ascoltatore dice, a proposito dell'ingerenza statale: è vero che lo Stato fa ingerenza nell'educazione, ma è giusto che lo faccia, ci mancherebbe altro. Ingerenza, lo Stato deve proteggere i deboli e in generale le persone, insomma, più deboli, più fragili, con varie leggi, con appunto la tutela dei diritti. Non essere picchiati è un diritto. Ho 65 anni, mio papà e mia mamma non mi hanno mai, e dico mai, messo le mani addosso, e io non l'ho mai fatto a mia volta con i miei figli. Purtroppo però c'è ancora gente, anche nella mia cerchia di amici del bar, che dicono che una buona sberla, una buona sculacciata è educativa. Cerchiamo di uscire dal Medioevo. Già ai tempi, ma anche oggi e domani, c'è gente civile, gente incivile. Purtroppo, insomma, c'è gente che crede, così questo è il riassunto di Robby, che il fatto che si dia una sberla, una sculacciata, può essere anche un momento educativo, un'iniziativa, insomma, pedagogica, didattica, educativa. Ma c'è un messaggio, ed è questo il messaggio molto forte, di un presidente di un'autorità di protezione che dice: sono sommerso di incarti di bambini e ragazzini che si credono onnipotenti e intoccabili. Sarò controcorrente, ma non credo che stiamo seguendo la via giusta. Allora, è un presidente di un'autorità di protezione che ci scrive questo. Cosa ne pensa?
Allora, io beh, comunque penso che intanto promuovere un'educazione non violenta vuol dire investire sul benessere delle nuove generazioni, contribuire a una società che è più inclusiva, più rispettosa e che è attenta ai diritti di ogni bambino e di ogni bambina e ogni giovane. Se si cresce in un ambiente, sappiamo che si impara con l'esempio, quindi se i bambini vedono, i ragazzi e le ragazze vedono degli adulti che hanno la capacità di mettersi dei limiti, di dialogare, di restare anche nel conflitto, ecco che si impara tanto dall'esempio, cioè prima impariamo dall'esempio, sempre, no? E quindi vedere una cultura che si muove in questa direzione aiuterà sicuramente anche i ragazzi e le ragazze a restare in questa dinamica e prendersi anche le proprie responsabilità man mano che si cresce. Quindi mi sembra di, ecco, non dover generalizzare. Una delle cose che appunto lascia un po' i genitori in fatica è dire ok, ma se io non posso fare questo, allora non devo fare nulla, no? E questo è un po' quello che dice, no? In realtà non è il non fare niente, quindi esserci comunque, quali sono le alternative, come posso mettere un limite in modo che sia un limite educativo. I limiti sono fondamentali per anche acquisire le nostre competenze di gestione del conflitto, quindi la nostra competenza conflittuale nasce fin da piccoli, si allena fin da piccoli, l'altro ci dice no, e cosa faccio io di questo no e come sto io, no? E quindi questa è un po' questa fatica, secondo me è una sfida insieme di comunque trovare il modo di mettere dei limiti a questi bambini, a questi giovani, però senza utilizzare, quindi col buon trattamento,
le maniere forti,
una modalità che non va a, esatto, a
né violenza fisica né violenza psichica,
esatto.
Certo, quindi con le buone maniere. Allora, c'è però da annotare, da prendere in considerazione, che una certa mentalità alle sculacciate, alle sberle esiste e resiste. Ci scrivono alcuni ascoltatori, andiamo avanti con la caccia alle streghe. Io so di aver ricevuto raramente una sberla dai miei genitori, ma in quel caso me la sono meritata. Onnipotenti, intoccabili questi giovanissimi. Capisco che oggi non si voglia più fare dei figli, li faranno poi gli educatori e poi ci racconteranno. E poi un altro messaggio, sempre di uomini: le poche sberle che ho ricevuto da ragazzo erano più che meritate e non ne sono assolutamente traumatizzato. E poi ancora, non so se un uomo o una donna, che ci scrive: vorrei chiedervi, ma se un ragazzo non riesce a correggerlo e non ti ascolta e ti provoca in continuazione, cosa puoi fare? Intendo dire tutti i giorni, dai 5-6 anni in poi, continua a provocarti e continua a farti diventare matto. Allora, cosa puoi fare? Quindi c'è quasi una sorta di autogiustificazione, di autogiustificazione al ricorso alla sberla o alla sculacciata. Ecco, per chi si autogiustifica, si autoassolve, per queste persone lei che messaggio vuol dare, Sara Optili?
Allora, io penso che partirei dalla, richiamando proprio la frase che c'è nella Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, che tutti i bambini e le bambine hanno un diritto fondamentale di essere protetti da qualsiasi forma di violenza, di abuso, di sfruttamento, di maltrattamento, sia fisico che psicologico. Quindi questo è un diritto, se guardiamo dal punto di vista del bambino, del ragazzo, che ha diritto di crescere in questo tipo di ambiente. Chiaramente ci sono le sfide con le grandi fatiche del nostro tempo, quindi ci sono delle pressioni quotidiane, a volte delle assenze, delle mancanze di reti informali, come forse un tempo c'erano, no? Queste famiglie, questi cortili, queste tribù che non ci sono più così tanto attorno, no? Quindi c'erano prima tante figure vicine, la comunità era più vicina, invece oggi tante famiglie devono reggere molto da sole e anche le sfide lavorative, no? Per cui, per questo parlavo di sostegno anche agli adulti, per proprio dire: non sei da solo, hai tu le tue sfide, non è importante mettere delle regole, è importante mettere dei limiti, non è legittimo poi agire violenza in nessuna forma verso i bambini, perché questo non fa bene al bambino, al suo sviluppo, alla sua crescita e quindi anche al suo poi diventare adulto, ma proprio accompagnare, quindi trovare altri modi, trovare una comunità. Mi piace
altre
pensare
vie.
Appunto altre vie, no? Che per crescere un bambino serve una famiglia, per crescere una famiglia serve una comunità, e qui ognuno di noi, anche non genitori o genitori di figli ormai grandi, possiamo giocarcela tutti questa sfida di stare accanto ai genitori oggi.
Il tema sta scuotendo il nostro pubblico, suscita molto interesse, sicuramente dovrò dedicare una puntata di Controcorrente Extra quest'estate, lo farò magari la settimana prossima, quindi la chiamerò ancora, Sara Oitli, coordinatrice di Forum Genitorialità, perché vorrei sentire il pubblico anche in diretta su questo tema che vedo che divide. Leggo ancora in chiusura tre messaggi o quattro, sono tanti i messaggi che stanno arrivando allo 076 321 11 13. Allora, la signora ha cambiato la mia domanda e come al solito quando sono scomode non rispondete. Ci dice l'ascoltatore che ci aveva scritto che non riesce a correggere, quando un ragazzo non si riesce a correggere e non ti ascolta e ti provoca, cosa puoi fare? Poi, certo che se i nuovi metodi danno i risultati che vediamo, non oso pensare come sarà il mondo fra 60 anni. Penso anche che gli educatori che si riempiono la bocca di tutta questa comprensione o non hanno figli o sono stati fortunati, come me del resto. E mi ricordo di aver letto un libro dove una bimba si domandava se i suoi genitori l'amassero per non essere mai stata sculacciata. Confrontandosi ad una sua amica, ogni tanto prendeva una sculacciata dei suoi genitori. Quando si presenta il limite, quando un bambino cerca la sculacciata,
per sfidare i genitori. Quindi spesso qui si dice anche i ragazzi, i figli, insomma i bambini cercano, vanno a scoprire il limite per vedere se poi i genitori rispondono con delle sculacciate. Poi una follia, stiamo crescendo una generazione di pusillamine, che al primo no reagiranno con la violenza, devoti a piccoli Buddha che diventano degli egocentrici, arroganti. Inoltre questa legge non aggiunge niente, i diritti nella vita si guadagnano adempiendo i propri doveri, e di doveri non si parla mai. È un pubblico molto, molto critico, molto duro verso questa nuova norma. Poi si fanno corsi per educare i cani, perché non si organizzano corsi per i genitori? I genitori di oggi che educano i bambini sono stati a loro volta educati dalla generazione precedente, è una catena, bisogna iniziare a spezzarla, la catena, a cambiare rotta. L'autorevolezza non è autoritarismo, educare con amore, fermezza e coerenza non è impossibile, anzi i corsi li proponete voi di Forum Genitoriali.
Sì, assolutamente.
Signora Ottili, poi ancora, allora andiamo avanti con la caccia alle streghe. Io so di aver ricevuto raramente una sberla dei miei genitori, ma in quel caso me la sono meritata. Questo l'ho già letto, questo messaggio. Poi non credo che esista la sberla educativa, ho due figli, non ho mai alzato le mani, anche se da piccolo mi ricordo che soltanto una volta mio padre mi ha dato uno schiaffo e mi ricordo benissimo il perché, l'avevo combinata grossa. Allora io la saluto, signora Ottili, ritorneremo sul tema. Credo comunque che
assolutamente
questa norma davvero serva per far discutere, per soprattutto far riflettere. Credo che davvero dobbiamo andare tutti verso un'educazione che la si può fare, assolutamente la si può adottare, che sia un'educazione non violenta con altri metodi, anche se io posso capire che ci sono delle perplessità o dei dubbi, però la strada assolutamente va cambiata, anche perché io dico, per avere una società migliore, una società che si abitua alla non violenza, alla non violenza fisica, alla non violenza psichica, ai non maltrattamenti, ad una società anche meno arrogante e meno aggressiva. E questo serve a livello di società con la S maiuscola. Sara Ottili, grazie, buona giornata.
Sono
ci risentiamo.
Grazie, buona giornata.
Stia bene, auguri, buona giornata. Un brano musicale, poi altro tema caldo, caldissimo, il traffico, i continui incolonnamenti, le code. Come facciamo? Come ne veniamo fuori? Rapporto viabilità 2025, Sondolori, rete viaria nazionale sempre più congestionata. Beh, potremmo dire nulla di nuovo, nulla di particolarmente nuovo. È uscita ieri la notizia, sempre più code, sempre più traffico, sempre più macchine incolonnate, si è sempre più fermi. Allora, per capire cosa sta succedendo, dove stiamo andando e dove andremo a sbattere, abbiamo Lorenzo Colantoni. Buongiorno e benvenuto al nostro ospite, grazie per essere con noi stamattina.
Buongiorno a tutti.
Allora, lei è responsabile della comunicazione dell'Ustra a livello nazionale, ricordiamo l'Ufficio delle Strade Nazionali. Avete questo compito che non è un compito facile. Allora, avete elaborato questo rapporto sulla viabilità relativo al 2025, dal quale emerge che la rete viaria nazionale è sempre più congestionata e raggiunge sempre più frequentemente i suoi limiti di capacità. Allora, quali sono i motivi di questo costante e direi anche inquietante peggioramento?
Sì, beh, c'è un dato di fatto che le autostrade, le reti, le strade nazionali sono sempre più utilizzate, cioè basta pensare che tra il 1990 ed oggi i chilometri percorsi sulle autostrade sono più che raddoppiate, cioè parliamo di 140% in più di chilometri percorsi sulle strade nazionali tra il 1990 ed oggi. E nel frattempo, in questo tempo, le strade nazionali, diciamo, sono rimaste più o meno le stesse in termini di infrastrutture. Dunque, infatti, diciamo, le infrastrutture arrivano ai loro limiti e infatti succedono sempre più code. Anche lì, magari un altro dato di fatto che è importante ricordare, che all'insieme della Svizzera il 45% dei chilometri percorsi in Svizzera avviene sulle strade nazionali, quanto esse rappresentano solo il 3% della rete viaria svizzera, cioè dunque 45% di chilometri su 3% delle infrastrutture. Dunque Purtroppo sì, in certi punti la rete non ce la fa più.
Ecco, quando si parla di rete stradale nazionale, si parla di autostrade essenzialmente e semiautostrade, è giusto, è corretto?
Esatto, per rete viaria nazionale si intende proprio autostrade e semiautostrade, ci sono anche più o meno 400 chilometri di strade, di ex strade cantonali che ora sono sotto controllo della Confederazione, penso al passo del Julier, per citarne uno, ma diciamo essenzialmente sì, autostrade e semiautostrade.
Nel 2025 sono state registrate complessivamente 68.040 ore di coda, segnando un'impennata, e questo fa piuttosto clamore, questo fatto, questo dato, un'impennata del 20% rispetto all'anno precedente. È davvero un incremento impressionante. Come mai questa forte crescita del sovraccarico sulla rete stradale nazionale, Lorenzo Colantoni?
Come lei l'ha detto giustamente, diciamo che i dati di fatti confermano che la rete viaria nazionale non ha più capacità, i chilometri percorsi sono cresciuti dell'1%, 1,3%, e invece le code sono salite del 20%. Diciamo questa discrepanza, diciamo questa sproporzionalità tra le due cose mostra che infatti la rete non ha più capacità in diversi punti, ed oggi la situazione è così pesante che basta anche un evento che sembra innocuo, non so, qualcuno che cambia corsia in modo un po' sventurato, per già generare code, perché appunto si circola in modo così denso in certi tratti che basta appunto una frenata magari un po' sventurata, una frenata inattesa, e si crea la coda e diventa sempre più grave, e si accumulano le ore. Diciamo proprio a dimostranza che bisogna, in certi punti, interventi mirati, sì.
Voi non rimanete con le mani in mano, l'Ufficio Federale delle Strade contrasta questa tendenza con diverse misure volte a migliorare la fluidità della circolazione, lo fa attraverso dei sistemi cosiddetti intelligenti, poi vedremo se sono davvero intelligenti, di gestione del traffico. Quali e quanti sono allora questi sistemi intelligenti e quali sono gli effetti sul traffico di questi strumenti?
Sì, esattamente come lei dice giustamente, noi proviamo già a fluidificare il traffico con le strade, le superfici stradali esistenti, perciò appunto mettiamo in atto sistemi intelligenti che ad esempio sono i sistemi di limitazione dinamica della velocità e di segnalazione dei pericoli, ovvero, detto in modo più semplice, sono quelle installazioni che riducono temporaneamente la velocità quando la circolazione si fa densa. E poi c'è l'altra misura forte, è l'utilizzo della corsia d'emergenza come corsia per circolare. Anche qui sono due misure che stiamo espandendo su tutta la rete. Per rispondere alla sua domanda dell'efficacia, quando si utilizza la corsia d'emergenza come corsia per circolare temporanea, abbiamo constatato che l'ingorgo svanisce, appena apriamo quella corsia lì l'ingorgo si circola di nuovo bene.
È una terza corsia, però una terza corsia d'emergenza, quindi non si potrebbe, non si dovrebbe circolare.
Sì, infatti no, non è è una cosa temporanea e si può fare solo sui tratti predisposti in questo modo. C'è la segnaletica sopra l'autostrada con appunto le frecce verdi o rosse se la corsia è chiusa, ma questo appunto questo sistema, queste corsie aperte al traffico, li abbiamo solo in qualche punto della rete autostradale, tra Cossonay e Villa San Croix nel Vodese, c'è anche la regione Winterthur, ce ne sono in diversi punti, e prevediamo, ecco, di estendere questo sistema a 250 chilometri, cioè ovvero più o meno il 10% della rete autostradale.
Allora, si parla di potenziamenti mirati per decongestionare il traffico, purtroppo i sistemi di viabilità e di guida automatizzata da soli non bastano a garantire nel lungo, a media, lunga scadenza, nel lungo periodo, la funzionalità della rete, compromessa, lo si sa, da criticità che sono criticità di natura sistemica. Per far fronte a questa sfida occorrono quindi dei potenziamenti strutturali localizzati. Ecco, quali sono e dove sono i punti più critici in Svizzera?
Beh, allora, il Consiglio federale ha chiesto al Politecnico federale di Zurigo di una perizia per capire dove sono i punti prioritari. Diciamo, su base di questa perizia del Politecnico federale di Zurigo, il Consiglio federale ha messo adesso in consultazione un progetto che mira a potenziare due punti sulla rete autostradale svizzera, che sarebbe tra Aarau Est e Bierfeld e tra Perlis e Bernay nel Canton Ginevra. Diciamo sono i due punti prioritari. Per oggi sono altri orizzonti di ampliamento, anche a uno, diciamo, a orizzonte 2045, lì ci sono altri progetti, anche uno che anche tocca il Ticino, diciamo, tra Lugano Sud e Mendrisio, dove appunto anche lì, diciamo, c'è una certa urgenza ad agire.
Poi ci torniamo sulla terza corsia, sul polume, il potenziamento sulla Lugano-Mendrisio. Allora, il potenziamento della rete autostradale è quindi la misura che, secondo voi, da quello che ha detto, a lungo termine porterà i maggiori effetti positivi sulla viabilità. Eppure, facciamo un passo indietro, eppure il 24 novembre del 2024, lei si ricorderà, Lorenzo Colantoni, responsabile della comunicazione dell'Ustra, l'elettorato svizzero ha respinto il progetto di estensione di 6 tratte della rete autostradale elvetica. Allora, il popolo ha detto di no.
Esattamente, noi rispettiamo la volontà del popolo e infatti quei 6 progetti che non sono stati accettati non verranno realizzati. Però non è stato un no generico alle strade, cioè alla fine bisogna ricordare, il nostro rapporto viabilità lo dimostra, che il problema rimane, cioè parliamo di 68.000 ore di code nel 2025, un incremento del 20% rispetto all'anno prima, ma se io faccio un paragone col 2016, parliamo quasi di un triplicamento. Nel 2016 erano 24.000 le ore di coda, siamo ora a 68.000. Dunque diciamo che il problema rimane e che non si può diciamo rimanere senza fare niente. Se si fa niente il problema diventerà sempre peggio. Dunque diciamo il potenziamento non c'è scampo. Dobbiamo i punti mirati fare, ecco, questo
qualcosa
di ampliamento.
Certo, sì. Voi parlate di ampliamento, di allargamento, di potenziamento, ma sì, se si potenziassero i trasporti pubblici il problema potrebbe essere risolto, è davvero così?
Beh, diciamo che è importante fare l'uno e l'altro, non è o l'uno o l'altro. Infatti il Consiglio federale nella sua strategia trasporti 45 ha proprio unito le due cose, cioè lui ha proprio priorizzato i progetti ferroviari e i progetti autostradali per vedere quali fare per primo e quali dopo. Però per il Consiglio federale è importante avere le due cose assieme, dunque non è o l'uno o l'altro, c'è bisogno di tutte e due, perché anche chi sta sul treno non sta in auto e chi sta in auto non sta sul treno, cioè c'è veramente un mano nella mano, non è uno contro l'altro.
Allora vorrei parlare di alcuni temi che sono temi puntuali. In una situazione del genere è ancora garantita, Lorenzo Colantuoni, la sicurezza stradale, oppure è in parte compromessa? Cioè in autostrade sempre più trafficate, sempre più congestionate, con sempre più automobili e camion, la sicurezza stradale?
Beh, è un punto sicuramente critico, perché quando si circola, diciamo, in modo più denso è più facile anche che succeda un incidente, quello è poco ma sicuro, ma anche, diciamo, anche se uno circolando a 120 all'ora e poi si ritrova una colonna ferma, diciamo anche lì un fattore di rischio. Ma non è solo un rischio per la rete autostradale, cioè per chi circola sulle autostrade, ma anche chi vive diciamo nei dintorni delle autostrade, perché appunto chi vuole poi magari aggirare un ingorgo magari esce dall'autostrada, sì, e prende la rete comunale o cantonale, dunque questo rischio appunto si trasferisce sulla rete diciamo
cantonale secondaria. Comunale, certo, cantonale,
esatto,
comunale,
dunque, diciamo, dunque parliamo comunque di villaggi o di comuni che saranno poi attraversati da gente che appunto vuole aggirare l'ingorgo sull'autostrada. Dunque diciamo sì, è importante che far rimanere il traffico dove deve rimanere, cioè sull'autostrada.
Per non parlare poi del traffico che inquina, ovviamente le emissioni inquinanti a livello di inquinamento atmosferico e di inquinamento acustico e fonico, quindi sono tante le ripercussioni, sono parecchie le conseguenze anche molto negative per quanto riguarda la qualità della vita e la qualità dell'aria anche delle nostre orecchie. Allora, abbiamo parlato della sicurezza stradale, parliamo dei cantieri. Tanti sostengono che rallentano tanto, forse troppo, il traffico perché creano molte code, e sulle autostrade svizzere ve ne sono tanti di cantieri.
Sì, però ecco, diciamo, questa è una magari una percezione che diciamo che inganna, perché in realtà anche lì il nostro rapporto ce lo dimostra che i cantieri sono all'origine di 4% degli ingorghi, solo 4%, anche perché noi a Lustra facciamo sì che diciamo che i cantieri rappresentano il minor disturbo per la viabilità, cioè proviamo sempre a mantenere due corsie per senso di marcia, poi anche limitiamo proprio per via di direttiva, limitiamo la lunghezza di un cantiere a 5 km e poi non ci possono essere meno di 30 km tra due cantieri. Dunque diciamo noi proviamo in tutti i modi di allievare diciamo l'impatto di un cantiere sulla rete, sulla viabilità. Ecco, infatti il nostro rapporto dice che sono più o meno, i cantieri sono all'origine di 4% degli ingorghi.
Quindi poco, anche se poco. Bisogna rallentare. Andiamo avanti, Lorenzo Colantoni, perché abbiamo diversi temi da affrontare, ad esempio sì. Anche i limiti di velocità. Cambierebbero qualcosa se si aumentassero i limiti di velocità? Sappiamo che c'è chi dice 120 è poco in autostrada, bisognerebbe andare a 130 o 140, però invece sappiamo che c'è anche chi dall'altra parte dice no, piuttosto diminuiamo i limiti, almeno il traffico è più fluido, più scorrevole.
Beh, cioè, è ovvio che è proprio fisica, c'è cioè logica. Se la strada è libera, più si circola veloce, più velocemente si arriva a destinazione. Diciamo, questo è una cosa chiara. Però parliamo adesso di una situazione che non è... diciamo così, che ci sono purtroppo tanti ingorghi, tanti colli di bottiglia, e in questo caso se si circola più velocemente, in realtà si arriva più velocemente all'ingorgo e cresce questo più e l'ingorgo diventa sempre più grande, ed è proprio per questo che noi dove ci sono ingorghi noi diminuiamo la velocità. Può anche pensare all'immagine del rubinetto nel lavandino. Se il lavandino è un po' otturato. Cioè, lei aumenta il debito d'acqua del lavandino, dopo un po' cioè, l'acqua esce fuori dal lavandino, dunque perciò bisogna in questi casi diminuire piuttosto la velocità.
Allora, se tutti andassimo a 100 all'ora, 80 all'ora in autostrada, sarebbe meglio? Ci sarebbe meno traffico? Si tenga la risposta, Lorenzo Colantoni, lo riprenderò il tema e soprattutto l'interrogativo, la domanda dopo il notiziario. Rimanga con noi, c'è il notiziario, sì. Poi abbiamo ancora alcuni punti critici sui quali vorrei soffermarmi con lei, anche perché sono punti che fanno discutere, soprattutto l'opinione pubblica è molto sensibile al traffico sulla rete nazionale, stradale e autostradale. Da Antonio Bolzani un cordiale saluto e buona giornata ancora a voi tutte e voi tutti. La seconda parte di Mille Voci, stiamo parlando del rapporto sulla viabilità 2025, la rete viaria nazionale sempre più congestionata, se ne parla da ieri, insomma c'è questo momento di informazione, di approfondimento a mille voci, allora lo sfruttiamo perché abbiamo con noi un ospite che è un esperto, perché è il responsabile della comunicazione dell'USTRA, l'Ufficio Federale delle Strade, Lorenzo Colantoni, che appunto è responsabile della comunicazione e ci sta parlando, ci sta spiegando, sta entrando nei dettagli di questo rapporto sulla viabilità 2025 che fra l'altro, il tema lo abbiamo già avviato nel corso della prima parte, attorno alle 10.35, ne stiamo parlando appunto da circa 20-25 minuti, non le ho ancora chiesto, Colantoni, i vostri dati vi arrivano da Via Swiss, con Via Swiss ovviamente sì. Noi collaboriamo, ecco questo è importante dirlo.
Sì, assolutamente, noi elaboriamo i nostri rapporti sugli annunci i dati di Via Suisse, appunto, sì.
Allora, abbiamo detto di Via Suisse, stavamo parlando prima del notiziario delle velocità, lei ha chiaramente spiegato che se si aumentassero i limiti di velocità la situazione peggiorerebbe, ci sarebbero più ingorghi, più tappi, più momenti di coda e quindi le code sarebbero più frequenti. Io le ho posto il quesito, l'interrogativo, la domanda: e se andassimo tutti al massimo a 100, 80 in autostrada?
Beh, diciamo che potrebbe essere anche un scenario se la rete autostradale continuasse ad essere così utilizzata, che dovremmo sempre di più ridurre la velocità in modo temporaneo. È possibile che questi episodi di riduzione della velocità diventino sempre più frequenti, però diciamo che quando è possibile noi lasciamo sempre circolare la velocità la più elevata, dipende sempre, ecco, appunto dal volume di traffico.
Eh sì, allora ricordo qualche titolo di ieri dei media: autostrade al limite nel 2025 in Svizzera, oltre 68.000 ore di coda, rapporto viabilità 2025, rete viaria nazionale sempre più congestionata, sempre più in una situazione di saturazione. La Svizzera in coda, sempre più auto, sempre più camion. Tra l'altro sono sempre più auto, sempre più camion a riempire le autostrade, a congestionarle. Il problema riguarda più le auto, più i camion.
Diciamo che la proporzione rimane più o meno la stessa anno dopo anno, ma è vero sottolineare sotto questo punto di vista che i camion circolano al 70% sulle autostrade. Diciamo, le autostrade hanno proprio una funzione cruciale per il trasporto merci. Appunto, 70% dei camion circolano sulle strade
nazionali. Eppure lei lo sa che si dovrebbero spostare i camion sulla rotaia. Lo abbiamo anche deciso a livello di popolazione svizzera. Insomma, il traffico su rotaia sembrava una delle soluzioni. Eppure, caro Colantoni, siamo ancora qui a parlare di camion sull'autostrada, del 70% del traffico merci che circola ancora sulle autostrade svizzere.
Sì, comunque ci sono anche gli sforzi che continuano ad essere fatti, ci vuole anche lì, ecco, misure di ottimizzazione, ma sì, oggi come oggi diciamo che l'autostrada rimane ancora il vettore principale per traffico merci.
Purtroppo non si riesce ancora a far andare tutti i camion o la maggior parte dei camion su rotaia. Abbiamo detto dei limiti di velocità, abbiamo parlato dei semafori, andiamo un po' più sullo specifico. I semafori in autostrada, ad esempio i semafori sulla 2 agli ingressi delle gallerie autostradali del San Salvatore della Collina d'Oro, che si attivano nelle ore di punta, sono utili e rendono la viabilità più fluida. Sappiamo che anche a livello politico sono stati criticati.
Sì, lo sappiamo, siamo anche a conoscenza del fatto che, ecco, creano un po' di malumore, ma è una misura volta alla sicurezza e per noi da lì non ci spostiamo. Noi è proprio cruciale garantire la sicurezza. Perché dobbiamo attivare questi semafori? Perché a valle di quei tunnel appunto succedono spesso ingorghi e le colonne diventano sempre più grandi e le auto man mano arrivano fino quasi appunto al tunnel che sta a monte, e noi appunto proprio per ragioni di sicurezza non vogliamo auto ferme in tunnel. Sappiamo già, abbiamo tutto purtroppo, siamo tutti a conoscenza di episodi tragici dove auto sono rimaste.
Quindi niente auto in gallerie, dunque sono fatti per motivi di sicurezza. Andiamo avanti.
Esatto.
Il Ticino rispetto agli altri cantoni come sta a livello di ore di coda? La rete autostradale è più congestionata, sicuramente in certi orari di punta il traffico è paralizzato, soprattutto sulla Lugano-Mendrisio, Lugano-Chiasso, e quindi c'è ben poco da fare. La terza corsia, laddove vi è lo spazio, è una soluzione intelligente? Penso, e lo abbiamo già accennato prima delle 11, al Polume e al potenziamento sul Lugano Mendrisio. Allora, voi vedete nel Polume, nel potenziamento sul Lugano Mendrisio, la soluzione ai mali del Canton Ticino?
Beh, diciamo che, allora, per rispondere alla prima domanda, siamo sul Canton Ticino, abbiamo più o meno 7.000 ore di code nel 2025, sono più o meno il 10% appunto del totale che si è registrato l'anno scorso. Però se ora guarda com'è stata la crescita, cioè rispetto al 2024 abbiamo un incremento del 5,9 di ore di code, dunque diciamo siamo sotto a quel 20% di crescita, dunque siamo, diciamo, le ore di code in Ticino crescono meno fortemente rispetto alla media svizzera.
Quindi non siamo tra i cantoni peggiori?
No, diciamo il canton Basilea, lì diciamo la situazione è molto più drammatica, lì sono state registrate 60% di ore in code in più rispetto al 2024, dunque diciamo che c'è chi soffre di più in Svizzera, sì.
È un po' come con l'inquinamento. E sul Polume, sì, sul potenziamento della Lugano-Mendrisio, sì, voi andate avanti, sì, insistete?
Allora, in ogni caso, alla fine decide il popolo se si farà o non se si farà, ma comunque noi riteniamo che sia una soluzione molto sensata per ridurre gli ingorghi sulla tratta tra Lugano e Mendrisio. Noi sta a tuttora nell'orizzonte di realizzazione 2045 del piano del Consiglio federale. Ora vedremo cosa avverrà, cosa sarà deciso, come detto alla fine sarà una decisione politica
ed eventualmente anche del popolo. Poi le code ai due portali della Galleria del San Gottardo, e tutti i giorni noi ne parliamo con gli aggiornamenti di Via Suisse. Quanto incidono sulle medie nazionali di traffico incolonnato e congestionato?
Sì, anche lì diciamo che c'è qualcosa anche un po' che inganna, perché appunto sono se ne parla tanto, perché appunto sono anche comunque code importantissime che raggiungono anche oltre i 20 chilometri, però diciamo sul totale siamo a 3.000, più o meno 3.600 ore di code al Gottardo nel 2025, cioè più o meno il 5% sul totale, e l'incremento rispetto all'anno prima è del 3%, anche lì siamo sotto alla media svizzera, che ricordo è di 20% di incremento. Bisogna anche ricordare che appunto il Gottardo, l'asso del San Gottardo, è un asso frequentatissimo soprattutto nei periodi di vacanze, appunto Pasqua ed ora l'estate. Il resto dell'anno, quando appunto non ci sono vacanze, non ci sono ferie, diciamo si circola piuttosto bene al Gottardo, al San Gottardo, nella galleria. Cioè, perciò diciamo sì, è un problema.
Ma non è un problema così grande. Diciamo, senta, quali sono i tre cantoni peggiori per quanto riguarda il traffico in Svizzera? Ci faccia la classifica. Il Ticino ha detto che tutto sommato è un po' sotto la media del 20% di aumento dal 2024 al 2025.
Sì, diciamo che i cantoni più toccati dagli ongoro sono Zurigo, Argovia e Basilea.
Quindi Zurigo, Argovia e Basilea. E la Svizzera romanda?
Lì, anche lì ci sono anche tante ore di coda, ma diciamo l'incremento è anche lì sotto la media nazionale.
Bene, allora ascoltiamo un messaggio di un ascoltatore che ci ha inviato appunto il messaggio vocale allo 076 321 11 13.
Ma come fai a proporre, Bolzani, di andare a 100 all'ora in autostrada quando in giro per strada è pieno di rimbambiti che sul 30 vanno a 20, sul 60 vanno a 40, sul 50 vanno a 40, sul 120 vanno a 100. Sì, allora andiamo a piedi, basta, andiamo tutti a piedi. No, ma veramente, veramente. Io non so dove le trovate, ma togliete dalle palle tutti quelli lì che infesciano le strade piuttosto, in giro come satelliti.
Ecco, c'è anche chi la pensa così, caro Lorenzo Colantoni. Abbiamo voluto sentire questo messaggio, ma ci sta, il pubblico ovviamente reagisce, spesso reagisce di pancia, sì. E c'è chi dice, ma insomma c'è troppa gente che va piano. Lei però ha detto, in chiusura, ribadiamo questo concetto, non è aumentando le velocità che si risolve il problema delle code.
Esatto, come detto, quando il traffico è denso, in realtà la soluzione è piuttosto rallentare temporaneamente la velocità. Ciò aiuta a smaltire l'ingorgo.
C'è un ultimo messaggio che, ringrazio per i complimenti alla trasmissione, ma soprattutto per i complimenti a Ustra per i corridoi di emergenza. Cosa si intende quando si parla di corridoi di emergenza, Lorenzo Colantoni?
Immagino che si parla appunto di quando c'è un ingorgo, c'è la, diciamo, la necessità di creare tra le file auto un spazio abbastanza grande per far circolare un veicolo di emergenza, appunto un'ambulanza, un'auto di polizia. Diciamo, questa è un nostro diciamo un punto fisso. Noi sensibilizziamo sempre la popolazione, a chi guida un'autostrada, che appunto quando succede un ingorgo di spostarsi un po' più a sinistra, un po' più a destra, così da far spazio tra le auto, così da far circolare con i mezzi di soccorso.
Grazie Lorenzo Colantoni, responsabile della comunicazione dell'Ustra, l'Ufficio Federale delle Strade. Grazie per essere stato con noi stamattina, per aver spiegato il rapporto sulla viabilità 2025. Questa rete viaria nazionale di strade nazionali e soprattutto di strade, di autostrade, questa rete sempre più congestionata, una situazione insomma di continua saturazione. Voi però continuate a lavorare per noi con dei potenziamenti mirati per decongestionare a lungo termine il traffico dalle autostrade e soprattutto continuate a rilevare le ore di coda che, ai noi, purtroppo sono in aumento. Ci risentiamo sicuramente anche in futuro per ulteriori temi di interesse generale. Grazie ancora a Lorenzo Colantoni. Fra poco i laghi, i fiumi e le temperature dell'acqua e soprattutto le condizioni di salute dei pesci. A fra poco, grazie Colantoni, buona giornata. Allora, temi caldi, caldissimi questa mattina a Mille Voci, sono tutti temi potenzialmente da controcorrente. Il traffico è sempre più congestionato sulle strade e sulle autostrade, soprattutto nazionali, siamo ai limiti massimi, è aumentato del 20%, pensate, dal 2024 al 2025 il traffico, soprattutto sono aumentate le ore di coda e ovviamente il pubblico si divide, dibatte e soprattutto discute di questi temi e ha discusso anche in apertura di mattinata di mille voci sulla norma antisculacciata. Allora, che tipo di educazione dare ai propri figli? Le sberle, le sculacciate, da oggi sappiamo è entrato in vigore, lo ricordo, un nuovo articolo, il 302 del Codice Civile Svizzero, rivisto e riformulato, che è il capoverso 1, ed è questa una delle novità, dice che i genitori devono educare i propri figli senza ricorrere alla violenza, segnatamente senza punizioni corporali né altri trattamenti degradanti. Ne abbiamo discusso alle 10 e poi ci siamo dedicati al traffico sempre più presente, sempre più congestionato sulle autostrade. Vi siete divisi, vi siete scatenati allo 076 321 11 13 e mi fa piacere che ci siete e soprattutto mi date anche dei riscontri, anche polemici, ma ci sta perché Mille Voci deve far discutere, è un po' come controcorrente. Parliamo dei corsi d'acqua ora, dei corsi d'acqua, soprattutto i laghi e i fiumi sempre più caldi, i pesci sono in pericolo già a partire dal mese di giugno. Come stanno i pesci? Paolo Moccetti, buongiorno, lei è ricercatore in limnologia presso l'Istituto Scienze della Terra della SUPSI, Dipartimento Ricerca e Innovazione, giusto?
Sì, buongiorno, buongiorno a tutti, grazie per l'invito.
Grazie a lei. Allora, queste temperature in aumento dei fiumi e dei laghi, cosa provocano per i pesci?
Allora, diciamo che possono provocare reazioni molto diverse, perché dipende dalla specie di pesce che prendiamo in considerazione e dall'ambiente che prendiamo in considerazione. Quindi le risposte alle alte temperature di un ecosistema lacustre saranno diverse rispetto a quelle di un fiume, per esempio, così come gli effetti delle temperature su, facendo un esempio, non so, la carpa, saranno diverse rispetto a quelle sulla trota, con pesce per esempio più sensibile alle alte temperature.
Quindi, diciamo
in generale, sì,
riassumendo, dipende dalle specie ittiche.
Dipende dalle specie ittiche, esatto, e dall'ambiente in cui esse vivono. In generale i pesci sono degli organismi, degli animali particolarmente sensibili alle variazioni di temperatura. Questo perché sono degli organismi cosiddetti ectotermi, che detto in parole povere sono organismi a sangue freddo. Vuol dire che, al contrario di per esempio noi esseri umani, i pesci non riescono a regolare la loro temperatura interna. Quindi sono totalmente in balia alle temperature dell'ambiente in cui vivono, quindi delle acque. Quindi se per esempio in un corso d'acqua abbiamo 20 gradi di temperatura, anche il pesce avrà una temperatura molto molto simile.
E soffrirà.
Appunto, qui dipende, dipende dalla specie. Specie. Diciamo che quando si parla di corsi d'acqua, tipicamente si fa riferimento alla famiglia dei salmonidi. I salmonidi sono questa famiglia di pesci che comprende per esempio la trota, i salmerini, i temoli, nel lago ci sono i coregoni, insomma sono dei pesci adattati alle acque fredde e ossigenate, quindi necessitano di acque fresche, ricche di ossigeno, e quindi chiaramente quando ci sono questi fenomeni come quelli che stiamo vivendo in questi giorni di alte temperature, livelli bassi dei fiumi, sono quelli che diciamo vanno in difficoltà per primi.
Ecco, perché è molto interessante quanto ci sta dicendo Paolo Moccetti, perché c'è un tema che riguarda la siccità, quindi i corsi d'acqua diminuiscono, insomma c'è meno acqua nei fiumi, c'è meno acqua anche nei laghi, ma soprattutto nei fiumi. E poi le elevate temperature ambientali, insomma il surriscaldamento climatico. Ieri abbiamo parlato della qualità dell'aria, anche di questa grave, gravissima crisi climatica, questo surriscaldamento globale, incidono anche sulle temperature delle acque. Noi stiamo parlando soprattutto stamattina di laghi e di fiumi. Possiamo dare qualche numero dell'aumento delle temperature e soprattutto di quali dovrebbero essere le medie in giugno? Siamo in luglio, però in giugno quali dovrebbero essere le medie di temperature, delle temperature dei laghi, dei nostri laghi della Svizzera italiana e dei fiumi?
Allora, anche lì bisognerebbe distinguere un po' tra vari tipi di laghi e fiumi. E poi sono questioni magari un po' più idrologiche, climatologiche, meteorologiche, più che biologiche. Diciamo che quello che vediamo adesso, per esempio, che se nei corsi d'acqua le temperature, io non so, sono lavoro alla SUPS a Mendrisio, ieri guardavo il Laveggio, aveva una temperatura alla foce di 24 gradi. Ecco, per esempio, una temperatura di quel tipo è decisamente troppo alta per, facendo un esempio, per delle trote. Per esempio, dubito che in questo momento alla foce del Laveggio ci siano delle trote. Se c'erano, sono certamente scappate da qualche altra parte.
Ecco, ma possono scappare o devono per forza cercare di sopravvivere e poi, se non ce la fanno, morire?
Questo è un punto cruciale, diciamo, anche per quel che riguarda il futuro e la gestione futura dei nostri corsi d'acqua. Uno dei più grossi problemi che abbiamo in Ticino, in Svizzera, ma direi anche a livello globale, è la frammentazione dei corsi d'acqua. I nostri corsi d'acqua, basta fare una passeggiata lungo un qualsiasi fiume, anche alle nostre latitudini, sono frammentati diciamo, per via di barriere artificiali. Quindi in certi casi i pesci certo possono muoversi, hanno la pinna, hanno le pinne, hanno la coda, possono anche scappare letteralmente. Ci sono studi che mostrano proprio come con l'aumento delle temperature i pesci se ne vadano in cerca di acque più fresche e di rifugi termici. Però è chiaro che se poi ci sono delle dighe, delle barriere artificiali che impediscono questo movimento, i pesci si trovano poi intrappolati a soffrire, insomma, situazioni di stress. E nei casi più estremi, con temperature molto elevate per un periodo prolungato di tempo può chiaramente portare anche alla morte stessa dei pesci.
I pesci in generale sono resilienti?
Allora, direi di sì, però c'è un limite a tutto. Anche lì dipende poi da specie e specie, sono specie che anche perché riguarda per esempio l'inquinamento, l'ossigeno, la concentrazione di ossigeno, sono più resilienti di altre. Di nuovo i salmonidi, come per esempio la trota, che è uno dei pesci insomma, più noti, anche più pescati, in Ticino per esempio, è molto invece vulnerabile a queste situazioni.
E sono tutti temi molto interessanti, certo, e li riprenderemo anche con magari qualche pescatore o con le autorità, insomma, con coloro che si occupano di pesca, i pescatori, la federazione, ma anche le autorità che sono costantemente all'opera. Il tema occupa anche e preoccupa i pescatori. C'è un interessante messaggio di Piero che ci scrive: l'altro giorno riflettevo a riguardo della foce di Lugano, quest'ultimo pezzo è estremamente largo, il fiume, il Cassarate, e probabilmente influisce anche sul riscaldamento dell'acqua. I fiumi non dovrebbero essere più profondi e meno larghi per mantenere le temperature? Paolo Moccetti?
Allora, sì, diciamo che proprio una delle grandi sfide anche per il futuro, per proteggere i nostri corsi d'acqua, è fare in modo, diciamo, preservare gli habitat naturali laddove esistono ancora e se non esistono ancora ripristinarli, quindi portare avanti dei processi di rivitalizzazione dei corsi d'acqua. L'esempio del Cassarate è un esempio interessante, nel senso che nella parte terminale effettivamente è tutto tranne che adatto, non tanto la foce magari, ma la parte prima della foce, dove il fiume è molto stretto, ci sono molte barriere, lì per esempio non è molto adatto alla vita delle trote, per esempio dei pesci. Ci sono dei progetti in corso anche nel Cassarate, per esempio la foce era stata rivitalizzata.
Ecco, le rinaturazioni dei fiumi, sia del fiume ma anche di tutto il contesto, il contorno del fiume, queste operazioni di rinaturalizzazione si chiamano, sì, o rinaturazione, sono utili. Difatti il nostro ascoltatore scrive: inoltre si presta attenzione alla vegetazione attorno ai fiumi, che spesso crea anche dell'ombra, incanalare l'acqua un po' di più?
Sì, assolutamente, sono dei temi fondamentali. Devo dire che ad oggi c'è una consapevolezza, appunto ci sono vari interventi che sono già stati portati avanti, chiaramente non sono necessari perché i nostri corsi d'acqua erano in una condizione tale insomma, che per ripristinarli richiederà diversi anni ancora. Quando si parla appunto di vegetazione, è chiaro che se noi immaginiamo un fiume, un corso d'acqua lungo le cui sponde non ci sono alberi che banalmente fanno ombra, è chiaro che è tutto tranne che ospitale per un pesce, un tratto di fiume di questo tipo. Quindi vegetazione sulle rive è assolutamente fondamentale, come prima per esempio si parlava della libera migrazione, libera circolazione dei pesci, sembra quasi un tema politico ma è fondamentale, insomma, in modo che i pesci possano muoversi lungo il fiume, cercare questi rifugi, appunto magari all'ombra, si chiamano i rifugi termici, o magari delle sorgenti sotterranee che entrano nel fiume e portano acque più fresche. Insomma, i pesci poi riescono anche ad adattarsi un minimo, ma hanno bisogno di delle zone adatte per farlo.
Ecco. Anche di ombra, un'ultima considerazione, signor Moccetti. Io faccio spesso immersioni, ci scrive un ascoltatore, Stefano, nella zona di Caslano. Ho notato che i pesci persici, questo sub ci dice, sono stranamente tutti molto in profondità, dai 30 metri in giù, di solito sono invece molto più, diciamo, in superficie. Si vede che cercano l'acqua fresca del lago, però è strano perché sopra i 30 metri è raro vedere i pesci persici.
Allora, adesso poi dipenderebbe anche in che
nei periodo. Nei laghi vanno in profondità i pesci per cercare l'acqua più fredda?
Allora, sì. Esatto, allora nei laghi in realtà nell'immediato, quando c'è l'evento puntuale come può essere l'episodio canicolare, in realtà non c'è un problema nell'immediato, nel senso non dovrebbe esserci un problema nell'immediato, in quanto i pesci più sensibili alle temperature, come per esempio la trota, anche lì nel lago, che è ancora più sensibile del persico, possono fare una cosa molto semplice, nuotare in profondità per l'appunto, dove lì anche in estate le acque sono fresche. Mentre in superficie possono essere molto calde. Abbiamo un sistema di monitoraggio che è la SUPSI delle temperature, abbiamo visto proprio qualche giorno fa nel bacino sud del lago le temperature superficiali hanno toccato i 29 gradi. È chiaro che una trota, per esempio, a 29 gradi farebbe molta fatica, quindi scende in profondità. I persici è possibile, adesso bisognerebbe vedere più nel dettaglio la profondità, il periodo, eccetera, è possibile che anch'essi non stiano proprio negli stati più superficiali se fa troppo caldo, ma scendano più in profondità, sì.
Paolo Moccetti, grazie. Ricercatore in limnologia presso l'Istituto Scienze della Terra della SUPSI. Mi permetterò di invitarla ancora perché vedo che il tema ha suscitato molto interesse. Sicuramente ci sono tanti pescatori che sono stati molto attenti, hanno seguito con grande attenzione appunto l'intervista che le ho fatto, ma vi sono ancora molti temi sui quali vale la pena davvero ritornare, che riguardano appunto i corsi d'acqua, i laghi e i fiumi sempre più caldi e la vita, la sopravvivenza, insomma, dei pesci, che alcuni sono in pericolo, dipende dalle specie ittiche, altri ce la fanno, però insomma la vita dei pesci sta cambiando radicalmente proprio a causa delle elevate temperature dei corsi d'acqua. Grazie mille Paolo Moccetti, buona giornata e buon lavoro, grazie.
Grazie a voi e buon appetito.
Paolo Conte, siamo alle 11.35, spesso in queste mattine mi dedico anche, o dedico uno dei temi insomma che ritorna in queste mattinate di mille voci, è un tema che è legato ai campionati mondiali di calcio. Non sempre, non tutte le mattine, ovviamente ne parliamo già in modo molto ampio e allargato durante tutto il giorno e durante anche la notte per quanto riguarda i programmi della RSI, radio televisivi. Io cerco sempre così di trovare lo spunto che fa discutere. Ieri abbiamo parlato di arbitri, abbiamo detto che si parla poco di arbitri in questi mondiali, sempre meno, sempre più di tecnologie, meno di arbitri. Isabella Visetti, buongiorno. Si parla poco anche di calcio femminile in questi mondiali, certo sono e riguardano il calcio maschile, ma si parla poco anche di donne, di femminilità.
Nei mondiali di calcio maschile. La tua domanda è un po' provocatoria.
Te.
Vabbè, sugli spalti, tra il tifo, mi sembra che le donne ci siano, il calcio è amato e seguito anche dalle donne. Qui forse spezziamo una prima lancia a favore del binomio calcio e donne. Poi si è parlato tanto delle sei donne tra diciamo gli ufficiali di gara di questi mondiali. C'è stata una partita dove tutto il team era femminile, l'arbitra, le guardialinee, il quarto uomo donna e anche nella sala VAR presenza femminile, però 6 su 170 ufficiali di gara nel team arbitrale di questo mondiale mi sembrano davvero numeri molto molto bassi. E se il motto di questi mondiali è il calcio è di tutti, mi sembra che non sia veramente di tutti.
Di tutti i
maschi.
Di tutti,
ecco, bisogna
maschi.
Capire se questo tutti è un maschile sovraesteso e dunque dovrebbe includere tutti o è solo un maschile. E allora mi dico, allora siamo in una réclame degli anni 60 e tutti i begli spot pubblicitari che vediamo in questi giorni anche di molti brand famosi dove tu vedi queste storie edificanti di un calcio davvero inclusivo, di un calcio che è davvero alla portata di tutte e tutti, allora è solo nella pubblicità e non nella realtà dei fatti.
O in qualche articolo che appare nei media, come sulla Gazzetta qualche giorno fa, arbitre, telecroniste e dirigenti, il mondiale delle donne. Beh, sarà così? Non lo so. Beh, c'è stato però lo spunto che è arrivato dalla Rai, che per la prima volta ha fatto commentare una partita della Coppa del Mondo nei mondiali a una telecronista, Tiziana Alla.
Tiziana Alla, e siamo nel 2026. E poi tutte queste donne che vengono coinvolte come commentatrici, come donne a bordo campo che fanno le interviste, i commenti tecnici e tutte, si dice molto competenti, molto brave, davvero preparate, delle vere professioniste. Tutte cose che non vengono sottolineate quando è un uomo a essere nominato o a commentare qualcosa, quasi come se le donne dovessero ancora dimostrare una competenza ulteriore e che per gli uomini la competenza sia di default, no? Di programma base di partenza. Quello ancora mi fa un po' storcere il naso.
C'è ancora molto da fare, anche perché qualcuno scrive, io in realtà lo scrivo in modo ironico, mi aspettavo più donne, magari prima delle partite una bella sfilata di majorette. Vabbè, è così, insomma, il tema fa discutere. Io l'ho voluto portare perché mi ricordo, e ti ricordi anche tu, che lo scorso anno di questi tempi, tra giugno e luglio, era vietato non parlare di calcio femminile. C'è stato l'europeo in Svizzera, i campionati europei di calcio femminile, e c'era un entusiasmo incredibile. Si doveva parlare di calcio femminile. Finiti quei campionati europei, basta, chiuso, nessuno più ne ha parlato.
Nessuno più ne ha parlato, però devo dire, fra l'altro, un evento che ha avuto un successo clamoroso, una media di spettatori superiore ai 20.000 incontro, stadi pieni, 29 partite su 31 sold out, vendute, perciò un evento che ha avuto un grandissimo successo, ossia successo anche economico, perché c'è stato un sondaggio che ha detto, è andato a interrogare diverse aziende che hanno investito appunto nel calcio femminile, sono state molto soddisfatte dal ritorno economico che c'è stato.
Successo economico, successo mediatico, successo generale
di pubblico.
Di pubblico.
Cosa ci manca? Bisogna andare oltre l'evento in sé, l'evento, sai, unico, che è molto seguito, che crea entusiasmo, e devo dire che c'è un piano per non disperdere questo entusiasmo che c'è stato lo scorso anno. È un piano dell'Associazione Svizzera di Calcio, sostenuto dalla UEFA, si chiama Here to Stay, è qui per rimanere, vuole appunto dare una eredità a quanto è stato in quel momento lì e darlo per le giovani generazioni, per sostenere il calcio femminile fra le ragazze, fra le bambine, fra le ragazze, sostenere più presenza femminile nelle istituzioni del calcio. L'UEFA ha stanziato 11 milioni di euro per questo piano messo appunto dalla Federazione Svizzera di Calcio.
C'è la Federazione Svizzera di Calcio, c'è l'UEFA e poi c'è la FIFA che va per conto suo, e la FIFA non ha previsto nei momenti diciamo così specifici proprio per il calcio femminile in questi mondiali, in questa Coppa del Mondo, dei momenti ad hoc, diciamo già in programma. E allora ieri ho chiamato una collega giornalista sportiva, esperta di questioni di genere nello sport, che è Maria Laura Scatena, che stamattina è con noi e che ringrazio, e le ho detto: Maria Laura, ma poco calcio femminile? E lei mi ha risposto: ma più che poco calcio femminile, poco femminile in questa Coppa del Mondo. Buongiorno Maria Laura Scatena, benvenuta.
Buongiorno, buongiorno a voi, grazie per l'ospitalità. Beh, giustamente come appunto ci dicevamo in chiamata, più che poco spazio dedicato al calcio femminile in un mondiale maschile, poi lì ci sarebbe tutto il discorso da fare su quanto il calcio maschile, specialmente in Europa, in Sud America, nei posti dove ha maggiore diffusione, è considerato sport nazionale, sia un baluardo della mascolinità, quindi questo discorso poi diventerebbe molto lungo. Il problema più che altro è che in questo mondiale c'è poco spazio per la femminilità e soprattutto per la problematizzazione della femminilità, perché come avete detto anche prima ci sono state magari figure nuove, no? Quindi giustamente si è parlato delle nuove arbitre, delle prime volte, delle telecroniste. Il problema è che poi non si va mai a problematizzare, ecco, perché Tiziana Alla, ad esempio, che è una collega che ha tantissimi anni di esperienza, non è arrivata adesso a fare il mondiale perché ha avuto una lunga maturazione, doveva diventare, diciamo, doveva acquisire delle competenze. Quelle competenze lei ce le ha da anni. Il problema è che l'emittente non ha mai fatto nulla e il mondo fuori non era ancora, diciamo, pronto per portare questo tipo di innovazione, perché non era pronto, perché fondamentalmente in un impianto patriarcale per le donne è sempre più complicato poter uscire, e molto spesso cosa succede? Vedevo l'altro giorno un TikTok di un ragazzo che diceva ma non esistono delle leggi che vietano alle donne di fare questo. Molto spesso nei decenni passati, ma anche adesso, non servivano delle leggi per impedire alle donne di fare, magari, non so, la telecronista al mondiale maschile. È semplicemente che a volte non veniva neanche proprio considerata come opzione. Quindi ecco, io credo che sia ovviamente giusto raccontare questi episodi a livello di cronaca come prime volte, però manca tutto il contesto della problematizzazione, così come manca il femminile, che giustamente si diceva prima, sì, sugli spalti ci sono le tifose, capita che si vedano, però manca il femminile in tutta la comunicazione. Penso alle campagne che vengono fatte, di solito si parla sempre di padre e figlio, di padre in figlio, manca nel modo in cui le cose si raccontano, e manca poi tutto un lato che è legato invece a quanto le donne soffrano durante questo tipo di competizioni sportive, che sono delle competizioni in realtà, come ci piacerebbe, eterogenee, quindi che vanno a coinvolgere tutto, ma in realtà sono delle competizioni in cui poi il maschile ha il sopravvento, e quindi poi qui si entra in tutto il discorso che riguarda le violenze che vengono subite nel contesto stadio e anche fuori.
Poi ci torniamo dopo il notiziario in lingua facile. Maria Laura Scatena, rimanga con noi perché mi interessa capire un po' le ragioni di questa situazione che è ancora, diciamo così, un po' ferma e fatica ad andare avanti. Il notiziario in lingua facile, Francesca Margiotta è già qui con noi, e poi di nuovo il calcio femminile assente dalla Coppa del Mondo. Ritorniamo nell'ultima parte della nostra mattinata dedicata al nostro programma Mille Voci, quindi abbiamo ancora 11 minuti per continuare a parlare del femminile o della femminilità che manca o si vede poco nella Coppa del Mondo di calcio, nei mondiali che si stanno disputando in Canada, in Messico e negli Stati Uniti. Stiamo parlando con Maria Laura Scatena. E ieri al telefono ci siamo detti, in un mondiale molto globalizzato, in un mondiale allargato a tutti, ben 48 squadre, c'era sicuramente il posto per tematizzare, per contestualizzare anche il discorso legato al femminile nel calcio.
Bisognava appunto cambiare la narrazione, perché più che appunto, come dicevamo, il calcio femminile che vive ha una vita propria continua, un continuum che fluisce, però vive ovviamente mediaticamente di grandi eventi. Il calcio maschile invece non ha bisogno dei grandi eventi per sostentarsi e per essere conosciuto. Per quello diventa un ambiente che fa da cassa di risonanza per qualsiasi cosa, qualsiasi tema. A me viene in mente il Mondiale del 78, quando appunto grazie alla presenza di giornalisti stranieri, grazie alla presenza di interesse da ogni parte del mondo, venne un po' squarciato il velo sulla dittatura argentina, sui desaparecidos eccetera, no? Quindi il potere che ha il mondiale di calcio maschile, anche adesso che i media sono cambiati e quindi la diffusione può avvenire attraverso social anche molto più facilmente ed essere molto più capillare, il fatto che non ci sia spazio per problematizzare questioni di genere è abbastanza indicativo. Non che mi aspettassi qualcosa di diverso, perché comunque sia il calcio, specialmente, ripeto, in Europa, dove è lo sport nazionale, baluardo nazionale di tante nazioni, baluardo di mascolinità, non mi aspettavo, viste anche poi le posizioni della FIFA e tutte le varie questioni geopolitiche attraverso cui il calcio femminile il calcio femminile è entrato dalla finestra, perché c'è solo la questione della nazionale iraniana in Coppa d'Asia femminile, che è stata presa un po' lì, un po' da Trump, un po' dall'Australia, si è un po' parlato ed è stata utilizzata più che altro. In questo contesto qui non mi aspettavo che venisse problematizzata la questione di genere, però purtroppo tramite diverse figure che possono essere tifose sugli spalti, così come possono essere giornaliste, commentatrici in campo e in tribuna stampa, non c'è una vera problematizzazione. Ci sono dei casi, ad esempio il caso particolare delle foto delle tifose generate con l'intelligenza artificiale. Noi parliamo di profili finti in cui si creano queste foto ovviamente irrealistiche, che però al primo impatto danno questa visione di una donna perfetta, che poi fondamentalmente non esiste, ovviamente vestita scollata, e siamo praticamente a reel che raggiungono le oltre 36 milioni di visualizzazioni, cioè i like sono tantissimi. E poi oltretutto l'intelligenza artificiale, che è solo uno strumento per diciamo mostrare quello che veniva fatto anche prima, c'è anche il caso di una giornalista tedesca la cui foto credo fosse in compagnia di Bastian Schweinsteiger, è stata modificata, quindi è stato cambiato sono stati cambiati gli abiti che indossava. Quindi ecco, c'è un po' questa situazione qua, non ho visto ed è problematizzare questa cosa.
Ecco, anche se il verbo problematizzare mi piace poco, perché sembra che è un problema che tu porti in un altro ambito. Trovare un sinonimo, Isabella?
Sensibilizzare, entusiasmare, perché attorno al calcio femminile c'è comunque un movimento entusiasmante, no? come verso ogni novità. Io riflettevo mentre Maria Laura parlava, tutto questo avviene poi in un paese organizzatore di questo mondiale, gli Stati Uniti, dove il calcio femminile è più forte di quello maschile. Eh sì. E dunque anche questo sembra un paradosso, Maria Laura.
No, assolutamente, solo per fare un appunto, la problematizzazione la intendevo più a livello filosofico, sì, diciamo, sì. Però il discorso è questo: il calcio maschile e il calcio femminile hanno due pubblici molto diversi e l'amministrazione Trump ha deciso di puntare sul calcio, così come hanno deciso di farlo in Arabia Saudita con i vari programmi, l'hanno fatto in Qatar con il mondiale prima, perché comunque è uno sport che economicamente è una delle grandi potenze mondiali, per quanto ci siano dei luoghi in cui non è seguito, non è praticato come a casa nostra. Però ecco, il calcio femminile americano, che è uno probabilmente quello più che ha fatto da modello per tutti, che è stato trainante, è stata una locomotiva per certi versi, anche se poi l'Europa era partita prima, diciamo che non tiene all'interno del mondiale maschile quella forza lì. Cioè, chi va a vedere il mondiale, ci va comunque, il mondiale maschile, ci va comunque con le sue convinzioni, non è neanche a conoscenza del fatto che la nazionale americana femminile o che il calcio femminile in generale sia molto più avanti, abbia vinto molto di più. Forse ecco, in alcune organizzazioni, in alcuni eventi organizzati nei luoghi, ecco, forse questo si vede, perché ci sono magari calciatrici invitate e anche interagiscono anche calciatrici europee. In realtà pensiamo a Bommati, che è uno dei simboli del calcio europeo, che sta lavorando in Messico come commentatrice, presenta degli eventi insieme a dei calciatori. Quindi ecco, questo forse è l'unico incontro all'interno del mondiale tra calcio maschile e calcio femminile, calciatori e calciatrici che commentano, che organizzano eventi di contorno, eccetera. Quindi ecco, in questo senso sì, però non credo che chi guarda il calcio maschile, essendo due pubblici diversi, sia a conoscenza del valore del calcio femminile americano.
Allora, riprendendo il tema della Gazzetta dello Sport, l'articolo arbitre, telecroniste e dirigenti, il mondiale delle donne, si parla anche di dirigenti donne, l'ex CT della nazionale americana Jill Ellis, che si sta occupando di promuovere il calcio femminile come dirigente FIFA, abbiamo detto Letiziana Alla, telecronista della RAI, che per la prima volta una donna ha potuto avere l'onore di trasmettere, di commentare una partita della Coppa del Mondo, dei campionati mondiali, ed è appunto stata Tiziana Alla. E poi sul medica, Isabella? Posso dire medica?
Medica.
Allora, si scrive: quanto alle nazionali, non è raro incontrare figure femminili tra i membri degli uffici stampa o nelle aree commerciali e di marketing. La piccola Curaçao però è l'unica tra le 48 nazionali partecipanti ad aver assunto una donna nel ruolo di responsabile medico. Si chiama Susanna Hurman, è olandese come quasi tutta la delegazione e ha un passato importante nel settore sanitario di Real Madrid e PSV Eindhoven. E lei dice: se dimostri di essere competente e brava in quello che fai, ha spiegato la dottoressa, è facile farsi accettare anche in un mondo a maggioranza maschile, perché ciò che importa è la qualità e la capacità di ottenere risultati. Allora, siamo ancora al dover dimostrare.
Eh sì, è il discorso che è il discorso che dicevo prima in partenza, no?
Se
viene nominata in quel ruolo, io dopo è scontato che abbia le competenze, le risorse professionali, l'esperienza. E invece le donne devono sempre sottolinearlo, e i commentatori lo sottolineano sempre, cosa che per le nomine maschili non viene mai fatta.
È pazzesco questo, la donna che deve giustificare il fatto che è medica di uno nazionale. Maria Laura Scatena.
Sì, ma poi più che altro il problema è che sono felice per la sua esperienza, nel senso che esistono fortunatamente adesso dei contesti in cui si viene accettate, che poi a me non piace usare il verbo accettare, perché implica che ci sia qualcuno superiore che quindi accetta, no, quello che tu effettivamente fai. però per capirci vengono accettate dall'ambiente maschile. Il problema è che la competenza alle donne non è mai necessaria, non è un passepartout per poter ottenere dei ruoli che gli uomini tra l'altro ottengono a volte anche senza competenze allo stesso livello. Quindi cioè, diciamo che siamo un po' quella situazione lì. Quando queste competenze, quando le donne assumono dei ruoli, purtroppo esiste questo dover sempre giustificare il perché, no? E quindi c'è, cioè, tra l'altro, poi prima abbiamo citato Tiziana Alla, il Rai, i colleghi di Tiziana Alla, il Rai, parlando della terna arbitrale, non mi ricordo più di quale partita, dicevano: beh, sì, brava e anche carina. E questa frase, diciamo, che rappresenta un pochino sì, tutta la puntata di oggi.
Certo, forse in chiusura vorrei ricordare al pubblico che ci scrive: ma non si può paragonare il calcio femminile con il calcio maschile, siamo diverse noi donne, gli uomini sono diversi, è giusto così che siano due compartimenti stagni molto differenti. Io però vorrei ricordare che manca il femminile o la femminilità nella Coppa del Mondo, quindi non è una questione di competizione. E qualcuno scrive: ah, ma noi donne facciamo sempre le vittime, Maria Laura Scatena. No, alcuni temi che riguardano la donna, ma la donna prescindendo dal mondo sportivo e calcistico, potevano essere fonte di sensibilizzazione e di informazione. È d'accordo?
Sì, potevano essere trattati meglio. Tra l'altro, il pensare di presentarsi sempre come vittime, anche questo è una percezione che ci viene dalla nostra idea patriarcale, perché per quanto vogliamo chiamarci fuori, non siamo cresciuti in un vuoto, cresciuti in un vuoto sociale, quindi diciamo: eh sì, le donne fanno sempre le vittime, peggio, facciamo le vittime, perché abbiamo introiettato che il patriarcato non è un problema solo degli uomini, no? Si parla di dominio del maschile, infatti, non del maschio, quindi ci sono anche delle donne che hanno introiettato quella situazione lì. Eh sì, nel mondiale si poteva utilizzare spazio per problematizzare, ripeto, filosoficamente parlando, so che non vi piace moltissimo, però per sensibilizzare, per parlare, per approfondire, per dare spazio a temi di genere.
A temi di genere, Isabella, in 30 secondi, perché sai che abbiamo...
Allora, in 30 secondi invito il nostro pubblico ad andare a sentire il TEDx Novara Women di Maria Laura Scatena, perché parlare di calcio se sei una ragazza, lì c'è tutto, è bellissimo.
E dove lo trovi?
Lo si trova in internet, su YouTube. Lì contiene tutti i temi che abbiamo affrontato oggi e anche qualche risposta.
Comunque, sei d'accordo che si poteva anche tu, sei d'accordo che si poteva parlare un po' più di femminile, di femminilità nel calcio e nello sport in generale, che poi vuol dire parlare anche di femminile nella vita?
Beh, direi di sì, però bisognava volerlo fare, le cose non accadono per caso.
Abbiamo provato, esatto. Stamattina, grazie Maria Laura Scatena, manca ancora un po', è la fine della Coppa del Mondo. Grazie, buona giornata e buon lavoro, Maria Laura Scatena, buon lavoro anche a te, Isabella Visetti. Le 12, quindi è il momento dell'informazione, dei titoli del radiogiornale, ci sentiamo fra pochissimo con l'aggiornamento che riguarda la viabilità.